mancherebbe un minuto, ma possiamo darci qualche piccola comunicazione. Innanzitutto buona giornata e buona ricchezza di giornata, silenzio e meditazione. Questa sera potremmo dedicarci un tempo di comunicazione di vita di famiglia, eh? Qualcuno è un po' nuovo, non per l'età, ma per la sapienza. Va bene, no, comunque una serata così semplice come facciamo di comunicazione di vita dei nostri gruppi, ma anche di noi, e qualche iniziativa che Tita poi ci presenterà sul pellegrinaggio ad agosto prossimo, nel 26, nel bicentenario della nascita di Antoine Chevrier. E magari qualche altra idea che può sorgere, che può nascere, perché insomma far conoscere questa figura importante per tutti noi. Poi chiedevo anche a Luciano se una serata la possiamo dedicare con lui, prima di faceva il caminetto la sera con i preti, così lui è disponibile, quindi magari domani sera chi desidera con libertà partecipiamo. Non ci sono temi specifici, domande e richieste, va bene? Domani sera. In fondo avete visto sul tavolo, abbiamo collocato un po' di bibliografia da prendere, e soprattutto c'è questa nuova pubblicazione della vita di Chevrier fatta da questa Valls, che poi verrà ripresa durante l'incontro nazionale e presentata in maniera specifica in quel contesto. Va bene, quindi da prendere, far girare anche gli altri nostri amici, e va bene? Ok. I soldi li mettete nella busta di plastica. Il gruppo, gli amici vicini ci fanno cantare meno o Cristo verbo.
Ergo Cristo, come sei bello, come sei grande, chi saprà conoscerti, chi potrà comprenderti. Ah, oh Cristo, che io ti conosca e ti ami, poiché tu sei la luce, lascia che un raggio di questa tua luce divina invada la mia povera anima, affinché io possa vederti e comprenderti. Metti in me una grande fede in te, affinché tutte le tue parole siano per me altrettante luci che mi illuminano e mi facciano venire a te e seguirti per le vie della giustizia e della verità. O Cristo, o Verbo, tu sei il mio Signore e il mio solo ed unico Maestro. Parla, io voglio ascoltarti e mettere in pratica la tua parola. Voglio ascoltare la tua divina parola, perché so che viene dal cielo. Voglio ascoltarla, meditarla, metterla in pratica, perché ne gloria, la pace e la felicità. Parla, Signore, tu sei il mio Signore, il mio Maestro, e io voglio ascoltare solo te.
Ispira, o Signore, le nostre azioni a compadre con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Collegate le due dimensioni del ministero pastorale e dell'annuncio del Vangelo, prendiamo allora il nostro discorso e pian piano lo percorriamo per comprenderne la ricchezza e il significato. Da Mileto mandò a chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, fra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle case, testimoniando ai giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ma ecco, dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo di città in città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare la testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. Ed ora ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il regno. Per questo attesto solennemente oggi davanti a voi che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciare tutta la volontà di Dio. Vegliate su voi stessi, su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci, che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato, tra le lacrime, di ammonire ciascuno di voi. E ora vi affido a Dio alla parola della sua grazia, che ha il potere di edificare e di concedere l'eredità fra tutti coloro che sono da lui santificati. Non ho desiderato né argento né oro né il vestito di nessuno. Voi sapete che le necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si debbono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: si è più beati nel dare che nel ricevere. Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e, gettandosi al collo di Paolo, lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbe più rivisto il suo volto, e lo accompagnarono fino alla nave. Dovreste leggere per conto vostro il capitolo che riguarda la presenza di Paolo ad Efeso. Efeso è certamente stata una delle città più importanti all'inizio della vita della Chiesa. Se voi solo pensate che da Efeso Paolo ha scritto molte delle sue lettere, che a Efeso c'è la tradizione giovannea, la tradizione probabilmente del Vangelo, ma soprattutto è con chiarezza inevitabilmente dell'Apocalisse. Mileto è stato uno dei luoghi dove la fede della comunità cristiana primitiva ha preso forma ed è diventata anche normativa perché è finita nel nostro canone, evidentemente. Quindi Efeso ha avuto un'importanza enorme quando il veggente dell'Apocalisse trasmette quei sette messaggi profetici che vanno sotto il nome di lettere. La prima di queste lettere è rivolta a Efeso. E da Efeso il veggente immagina un cammino pastorale che va prima verso il nord, fin verso Pergamo, e poi scende all'interno, all'altezza ancora di Efeso, ma all'interno della provincia di Asia. Come sapete era la capitale della provincia di Asia e quindi anche dal punto di vista politico e soprattutto dal punto di vista delle comunicazioni aveva una importanza grande. Può essere sorprendente che Paolo, invece di fermarsi a Efeso e quindi entrare a parlare con gli anziani, abbia evitato Efeso e sia approdato a Mileto. Mileto è una settantina di chilometri dal punto di vista delle strade rispetto ad Efeso, quindi ci vogliono 3 giorni di viaggio per andare da Efeso a Mileto. Anche Mileto aveva una storia significativa, soprattutto antica, perché la filosofia greca è nata a Mileto e aveva quindi i suoi titoli di onore. Al tempo di Paolo ci sono 2 porti a Mileto, c'è un grande teatro che ospita una ventina di migliaia di spettatori, quindi è ancora una città molto importante e significativa. E lì a Mileto chiama gli anziani di Efeso, che vanno e a loro fa questo straordinario discorso che dal punto di vista del genere letterario appartiene ai discorsi di addio ed è in qualche modo un testamento pastorale. Se volete potete mettere in parallelo con questo la seconda lettera a Timoteo, che invece è anche questo un testamento di Paolo, ma un testamento spirituale della sua esperienza di fede e di apostolo, con i valori spirituali che lo hanno accompagnato e che Paolo ha cercato di vivere. Qui sta consegnando agli anziani di Efeso, la comunità di Efeso e tutte quelle che girano intorno e che fanno riferimento a questa città, dal punto di vista pastorale, come pastore, però sempre tenendo presente quello che abbiamo ricordato prima. I testamenti sono uno dei generi letterari caratteristici dell'epoca, ce ne sono rimasti vari in ambito ebraico. Il testamento dei 12 patriarchi è famosissimo, i patriarchi che prima di morire consegnano ai loro discendenti delle istruzioni su come dovranno vivere, come dovranno comportarsi in futuro per portare a compimento quello che il patriarca ha fondato e a cui ha dato le linee fondamentali. Ma accanto a questo tenete presente che è tradizione che chi sta per finire il cammino della vita abbia una lucidità particolare sul futuro, riesce a immaginare, a conoscere quello che normalmente noi non riusciamo a immaginare per il futuro. E allora di questi discorsi di addio fa parte anche un aspetto di rivelazione del futuro, non per il gusto di sapere in anticipo come sarà il futuro, non è questione di curiosità, ma per preparare l'animo delle persone perché sappiano affrontarlo con coraggio e con perseveranza, perché i discorsi escatologici come quello che abbiamo ascoltato domenica nella liturgia, con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Il sapere quali sono le prove soprattutto che si dovranno affrontare mette in tensione positiva l'ascoltatore, quindi lo prepara di più. E d'altra parte nei Vangeli, i discorsi della cena che ci sono nel Vangelo secondo Luca e soprattutto evidentemente nel Vangelo secondo Giovanni sono significativi. Gesù, il Gesù che parla nei capitoli dal 13 al 16, 17 la preghiera sacerdotale, quel Gesù è chiaramente il risorto, è il Gesù storico, ma in realtà la sua visione è la visione del risorto e prepara i discepoli e li guida per tutto quello che dovranno essere, dovranno pensare, fare e sostenere nel cammino che avranno, perché se il mondo ha combattuto Gesù, c'è stato una specie di confronto, niente una specie, un vero e proprio confronto tra il potere del mondo e il potere di Cristo, e i discepoli dovranno affrontare la medesima prova. Il mondo continuerà a operare con la sua autosufficienza, i discepoli dovranno imparare a vivere nel mondo, ma non del mondo, cioè tenendo aperta la loro anima, il loro desiderio, il loro cuore al mistero di Dio, e quindi vivendo in questo mondo, ma con l'orientamento non semplicemente ai valori mondani, ma l'orientamento rivolto al mistero di Dio nella sua integrità e pienezza. E quindi anche i discorsi della cena entrano in questa prospettiva dei discorsi di addio, con tutto quello che questo comporta. Il contesto è naturalmente l'evangelizzazione di Efeso di cui abbiamo parlato. Il discorso è chiarissimo nei suoi elementi, perché mette insieme il passato di Paolo come ricordo e memoria che deve rimanere nel cuore dei discepoli e di questi anziani, perché è esemplare. La esperienza del primo annuncio e degli inizi del Vangelo, della novità di vita, hanno sempre qualche cosa di particolarmente significativo, le origini, perché lì c'è il DNA, c'è il codice genetico. È vero che la storia comporterà cambiamenti, sviluppi, trasformazioni necessarie, però quel codice genetico rimane come fondamento, e il codice genetico è naturalmente il Vangelo che Paolo ha annunciato, ma è anche il modo in cui lui lo ha annunciato, che quindi Paolo richiama per illuminare e per orientare il servizio che questi anziani saranno chiamati a compiere. Poi il richiamo al passato diventa evidentemente un'esortazione al presente. Se questa è stata l'esperienza con cui sono giunti alla fede, che anche loro, gli anziani, facciano lo stesso e quindi si impegnino con tutto il loro vigore, con tutte le loro capacità, al servizio della comunità di Efeso. Perché quella chiesa, preziosissima, preziosissima, perché Dio se l'è acquistata con il sangue del proprio figlio, sia custodita dal loro ministero e servizio. Vuol dire hanno in mano qualche cosa di immensamente prezioso questi anziani e debbono rendersene conto. E finalmente ci sono le previsioni per il futuro. Paolo prevede qualche cosa per sé. Lo prevede lui, ma in realtà ci sono tutta una serie di profezie che Paolo ha ascoltato e ascolterà ancora nel suo viaggio verso Gerusalemme. Nel cammino degli Atti degli Apostoli li troverete andando avanti. E tutto questo lo riconosce come un disegno di Dio su di lui. Ma naturalmente c'è anche il disegno di Dio sulla comunità di Efeso, sulle prove che inevitabilmente accompagneranno la vita della comunità cristiana e in particolare sui pericoli che ci saranno per la fede, che i lupi che verranno e che potranno anche distruggere sono praticamente inevitabili. È per quello che ho appena ricordato, perché l'esistenza della comunità cristiana è un'esistenza nel mondo e diventare totalmente mondano non è mai possibile per la comunità cristiana. E una tensione tra lei e la realtà del mondo c'è sempre stata e sempre ci sarà fino alla fine dei secoli. E questo vuol dire evidentemente che il mondo sarà sempre un antipredicatore per alcuni aspetti. Quindi quello che annuncia qualche cosa di alieno, di altro rispetto al Vangelo, perché il mondo ha la sua logica interna e solo nella fede potrebbe aprirsi al mistero di Dio. E questo è quello che avviene nella comunità cristiana, che è fatta di mondo, ma è quello che non avviene in tutto il mistero, la realtà storica concreta del mondo. Tutto questo è il contenuto. In realtà la struttura del brano non è facilissima. Padre Dupont ne ricorda varie, perché ci sono quelli che dividono il discorso in due parti, ci sono quelli che lo dividono in tre, ci sono quelli che lo dividono in quattro, ci sono quelli che dividono tra il passato, il presente e il futuro. Però in realtà questa divisione, che è chiarissima all'inizio, dopo si confonde perché Paolo annuncia, poi ritorna indietro, poi riprende il passato, il futuro, è un po' mescolato per alcuni aspetti. Quindi non vale la pena nemmeno stare a dire i particolari, perché si possono vedere in modi diversi. Invece proviamo a vedere il contenuto con pazienza e con un pochino di perseveranza. Comincia, come dicevo, con il passato. Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi e istruirvi in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Quindi la prima cosa che Paolo fa è richiamare la memoria, che è una memoria storica, ma è una memoria di fede, cioè il passato, l'esperienza, letta alla luce della propria fede, del proprio rapporto con il Signore. E Paolo ricorda il legame che si è stabilito tra lui e i suoi ascoltatori e questa comunità che si è costruita fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Paolo ha operato con una profonda coerenza. Ho servito il Signore con tutta umiltà. E viene fuori quella immagine del servo che in greco si esprime con due parole. L'una è il termine doulos e l'altra è il termine diaconia. E le due parole sono molto diverse, perché doulos indica la condizione della persona. La condizione della persona. Diaconia indica il servizio concreto che una persona sta facendo e è chiamato a fare. Allora, il servizio alle mense è una diaconia, ma essere servi del Signore è un'identità, è tutta la persona che è servo. Poi fa dei servizi, e i servizi sono concreti l'uno, l'altro, sarà il servizio la catechesi, sarà il servizio delle mense, sarà... Ce ne sono chissà quanti di servizi e sono evidentemente variabili secondo le necessità, perché la regola del servizio è il bisogno. Quando c'è un bisogno nasce un servizio. E le due cose non sono naturalmente separate, ci mancherebbe, però la prospettiva è diversa. Qui usa il verbo dulewen, dulewon, è un participio in greco, servendo il Signore, che vuol dire io sono servo del Signore. E dove c'è quel termine doulos, c'è sempre implicitamente un kyrios. E dal punto di vista sociologico è quello che avviene nella schiavitù. Quando uno è schiavo con la sua persona e ha un padrone che gli comanda. Ma Paolo è servo del Signore, e vuol dire che tutta la sua persona ormai non gli appartiene più, appartiene al Signore, che la accoglie come sua e la sostiene, la fa vivere come sua. Per cui per certi aspetti doulos è il segno di una servitù totale, ma dall'altro punto di vista è anche segno di dignità. Mosè è servo del Signore. Servo del Signore vuol dire che ormai tutta la sua vita è requisita dal Signore e è spesa per il compito che il Signore gli vuole far fare. Ma vuol dire anche che ha un potere grande, Mosè, proprio perché è servo del Signore. Quindi il Signore opera attraverso di lui. E questo discorso in Paolo è chiarissimo. Paolo sente di non valere niente e sente di valere tutto. Non vale niente lui come persona privata, ma vale tantissimo perché appartiene al Signore e il Signore lo ha preso come suo e lo usa. Usa Paolo come suo. Ho servito servendo il Signore con tutta umiltà. E anche questo ci sta necessariamente. Perché? Perché è naturale. Se Paolo è servo del Signore, è perché il Signore lo ha fatto tale. Di meriti di Paolo non ce ne sono. Non lo considera una sua scelta meritoria, perché ha capito e no, la considera come un essere afferrato da Gesù Cristo e quindi un appartenergli come conseguenza di questo. Quindi Paolo non può vantarsi di niente, non ha motivi di affermarsi, non è perché sia intelligente, non è perché sia conoscitore delle scritture, non è perché abbia dei meriti del passato, che al contrario avrebbe dei demeriti di fronte al Cristo risorto. È semplicemente per amore e volontà gratuita da parte del Signore, il Signore è andato a scegliere proprio lui, chissà perché. E Paolo vive questo servizio come una dignità immensa, ma come qualche cosa di cui non può assolutamente vantarsi. Ora, l'umiltà è una virtù preziosa, è una virtù tipicamente cristiana. Mentre la maggior parte dell'etica cristiana corrisponde anche a quella aristotelica e a quella greca, normale dei moralisti greci, ci sono alcuni atteggiamenti che sono tipicamente cristiani. E l'umiltà è di questo. Per un greco l'umiltà non è una virtù, è un vizio. È un vizio. È quello dell'uomo che non ha sufficiente stima di se stesso. Che non ha stima di se stesso. E oggi è uno degli obiettivi normali della gente, no? Questo qui, acquistare autostima. E tutto quello che ci fa ottenere, ci fa conquistare autostima è prezioso, perché una persona che ha stima di se stesso evidentemente vale e si impegna nelle cose che fa e così via. E tutto questo è comprensibile. Dal punto di vista cristiano entra anche la invece una virtù della umiltà. Perché? Non perché la vita dell'uomo valga poco, è perché vale il disegno di Dio, ma perché tutto per lui viene dal Signore. E quindi niente per il cristiano può diventare motivo di affermazione contro gli altri o al di sopra degli altri o nella misura degli altri. Nella lettera agli Efesini, San Paolo, forse ci torneremo su questo testo perché è prezioso, San Paolo dice al capitolo 4, comportatevi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore. Vuol dire che la comunità cristiana, e lo prende come primo degli atteggiamenti, ha bisogno radicalmente di umiltà, perché al di fuori dell'umiltà non c'è la possibilità di vivere in comunione. Se ciascuno gioca sul suo primato, evidentemente facciamo la lotta per vedere chi è più forte. È solo se c'è questo atteggiamento di umiltà può nascere una comunione profonda che resiste anche davanti agli ostacoli o alle difficoltà che inevitabilmente la vita pone. Quando San Francesco ha voluto dare un nome ai suoi discepoli, li ha chiamati i minori. E minore vuol dire che quando sei davanti a un altro tu sei più piccolo. E se sei più piccolo vuol dire che ti metti al suo servizio. Cioè sei per lui. E nella comunità cristiana questo dovrebbe essere l'atteggiamento costante dell'essere gli uni per gli altri. E questa è l'umiltà. Quindi non è una virtù privata, quello che io penso di me stesso. È una virtù sociale, è il modo in cui io mi pongo davanti agli altri, riconoscendo il valore degli altri e quindi è come chiamato a valorizzare quello che c'è di bene e di buono negli altri. E Paolo ha servito il Signore come servo, come schiavo, sa di essere schiavo del Signore e quindi con l'autorevolezza che gli appartiene come tale. Perché se è servo del Signore, le cose che lui dice sono le cose del Signore, quindi hanno un'autorità grande, ma nello stesso tempo con umiltà, perché non gli appartiene niente, perché non c'è niente di suo in questo. C'è la grazia del Signore che si esprime in Lui. Ecco. Da qualche parte von Balthasar ha scritto che un ministero come il nostro, se non è accompagnato dall'umiltà, è insopportabile. Perché noi pretendiamo di parlare in nome del Signore. E noi celebriamo l'Eucaristia con la forza dello Spirito. Una pretesa di questo genere è una pretesa grande, grande. E se noi facciamo di questa pretesa un motivo di importanza mondana, cioè che dal punto di vista mondano ci mette al di sopra degli altri, diventiamo insopportabili, non c'è santo che tenga, diventiamo arroganti, almeno appariamo ancora arroganti agli occhi di chi ci incontra. Solo se c'è l'umiltà è sopportabile un ministero come quello presbiterale. Di fatto, dice Paolo, ha fatto questo servizio da schiavo, tra le lacrime e le prove che gli hanno procurato le insidie dei giudei. Io queste lacrime le metterei con quelle che ricorda alla fine, cioè una esortazione fatta con l'animo, per cui non solo ha detto delle parole, ma le ha accompagnate con un desiderio e quasi un bisogno di metterci tutto se stesso perché quelle parole potessero essere accolte con disponibilità da parte degli ascoltatori, perché in gioco per lui c'è molto, c'è la salvezza e quindi un valore immenso da raggiungere e da attuare. Quindi le lacrime sono il segno dell'intensità con cui Paolo, anche affettiva e emotiva, con cui ha fatto il suo servizio. E le prove che gli hanno procurato nei siti di Giudei, anche queste sono tradizionali. Paolo le ricorda più volte nelle sue lettere. Nella prima ai Corinzi, quando a proposito dell'umiltà, sta in qualche modo rispondendo a quelle divisioni che si sono verificate nella comunità di Corinto, perché ciascuno si è iscritto a un partito, a quelli di Pietro, a quelli di Paolo, a quelli di Apollo e forse un partito anche di Cristo misterioso di cui non sappiamo che cosa diavolo potesse avere di particolare. Comunque si sono affiliati a delle esperienze particolari all'interno della comunità e in questo modo si sono sentiti migliori degli altri, perché siamo legati a Pietro, chi c'è più di Pietro, o siamo legati a Paolo, che ha fondato lui la nostra chiesa, o siamo legati ad Apollo, era un oratore straordinario, e insomma tutte queste cose qui. E si rende conto Paolo, e lo fa emergere in tutta la prima lettera ai Corinzi, che l'errore fondamentale dei cristiani di Corinto è quello di sentirsi già arrivati, di sentirsi come se con la loro adesione particolare a quel predicatore avessero già realizzato la vita cristiana nella sua pienezza. Sono già perfetti, sono completi. E Paolo in qualche modo li bastona in un modo strano, perché dice al capitolo 4: voi siete già sazi, siete già diventati ricchi, senza di noi siete già diventati re. C'è evidentemente del sarcasmo in questo modo di parlare di Paolo. Magari foste diventati re, così anche noi potremmo regnare con voi. Ritengo infatti che Dio abbia messo noi gli apostoli all'ultimo posto, come dei condannati a morte, perché siamo dati in spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini, noi stolti a motivo di Cristo, voi sapienti in Cristo, noi deboli, voi forti, voi onorati, noi disprezzati. Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità, veniamo percossi, andiamo vagando di luogo in luogo, ci affatichiamo lavorando con le nostre mani, insultati benediciamo, perseguitati sopportiamo, calunniati confortiamo, siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti fino ad oggi. Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi, in realtà proprio che si vergognino di pensare di essere chissà chi, quando gli apostoli in realtà sono la spazzatura del mondo. Vivono una vita nella debolezza, nella fragilità, nella povertà dal punto di vista esterno, ma anche nella debolezza delle loro capacità insufficienti e così via. È questo il discorso dell'umiltà e delle lacrime, delle insidie. Le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei, quali siano queste prove, un po' l'abbiamo visto per quello che riguarda i cristiani di Corinto. Probabilmente dietro ci sono anche quei giudeo-cristiani che contestano Paolo per l'annuncio di un Vangelo senza la circoncisione e quindi senza la legge mosaica. Una esistenza cristiana sciolta dai vincoli della legge di Israele. E questo per i giudei evidentemente faceva difficoltà e fa difficoltà anche per dei giudei cristiani che vorrebbero che invece la circoncisione e la legge rimanessero come un elemento costante, permanente di tutti i credenti in Cristo. E tutto questo diventa persecuzione di Paolo, è questo a cui fa riferimento. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle case, testimoniando, eccetera. Vuol dire, proprio perché Paolo è un servo, e quindi si potrebbe dire, non so se sia esagerato, ma non ha una volontà propria staccata da quella del Signore. Quindi quello che lui vuole, lo vuole come servo del Signore. Perché, ripeto, l'essere servo è un'identità della vita, della persona, non della cosa concreta che sta facendo. E allora non si è mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile. Perché non era padrone di questo. Non si sentiva padrone di quello che faceva. Si sentiva servo del Signore in tutto. E quello che il Signore vuole, che è l'utilità evidentemente degli uomini, il bene degli uomini, questo diventava anche l'obiettivo di Paolo. Per cui ci ha messo tutto se stesso, quello che era capace, per predicare e istruirvi. E sono quelle due funzioni di cui abbiamo ricordato. Quando Padre Grasso insegnava pastorale, insisteva sui le tre forme che la parola acquista nel ministero pastorale. La prima è appunto l'evangelizzazione, l'annuncio del Vangelo, rivolto ai pagani, ai non credenti o anche ai credenti perché rinnovino la loro adesione di fede. Il secondo è la catechesi, che è l'insegnamento della fede, dei buoni costumi, dell'etica cristiana, dei sacramenti nel loro significato, quindi è l'insegnamento su tutto l'ambito di quello che un cristiano crede e deve fare. E poi l'omelia, che è un'altra forma della parola del Signore che è legata alla celebrazione liturgica e quindi annuncia sia l'aspetto di annuncio del Vangelo sia l'aspetto di istruzione legato alla celebrazione che si sta vivendo, che sia l'Eucaristia o che sia il battesimo o che sia qualunque tipo di celebrazione, evidentemente il rito influisce, dà una sua densità particolare alla parola, una sua energia particolare e un suo colore alla parola. Qui ci sono le prime due, quelle che ricordavo, la evangelizzazione e la catechesi, che costituiscono l'ossatura del servizio alla parola normale di un apostolo e di un anziano. Quindi è un modello anche per loro, per gli anziani di Efeso. Questo Paolo l'ha fatto in pubblico e nelle case. E nelle case non vuol dire privatamente, vuol dire nelle singole case. Cosa voglio dire con privatamente? Voglio dire, nel cristianesimo non c'è mai stata una dottrina esoterica. Platone ha insegnato molte cose, ma c'era una dottrina esoterica che Platone non ha mai scritto e che solo i suoi discepoli conoscevano. E qualche cosa di simile è accaduto anche per Aristotele. E qualcosa di simile accade anche, è accaduto, in alcune sette cristiane che si ritenevano portatrici di una tradizione evangelica che normalmente non era conosciuta, di un apostolo che aveva detto delle cose che nessun altro aveva detto o scritto, e quindi il canone del Nuovo Testamento sarebbe incompleto e ci sarebbero delle rivelazioni estranee. Questa è una delle cose che il Nuovo Testamento esclude. Il Nuovo Testamento è completo in sé e non ci sono dottrine nascoste e che siano privilegio di alcune sette o alcune esperienze particolari di cristianesimo. Il cristianesimo è questo e non c'è altro che questo. Quando Gesù viene processato davanti a Anna, ricordate che dice che ho parlato apertamente e di nascosto non ho mai detto niente. Quindi quello che lui aveva da dire è aperto, lo hanno conosciuto i discepoli, ma lo hanno conosciuto tutti coloro che lo hanno ascoltato. E questo è il pubblico. E nelle case vuol dire non di nascosto, ma vuol dire dappertutto, anche ai singoli, anche alle singole famiglie, in modo che ciascuno venisse interpellato personalmente e non sentisse semplicemente una predica generale rivolta a tutti, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Sono le due dimensioni fondamentali dell'evangelizzazione, quella rivolta ai pagani e la conversione a Dio, quella rivolta ai giudei è la fede nel Signore nostro Gesù Cristo. Naturalmente anche per i pagani c'è anche la seconda, però la divisione, la differenza è evidente. La conversione a Dio non deve insegnarle ai giudei. I giudei Dio lo conoscono e lo conoscono bene, non hanno problemi di questo genere. Dico questo, poi mi fermo. È significativo. Quando ancora lettera agli Efesini, Paolo parla della conversione dei pagani alla fede, dice che erano senza Dio e senza speranza in questo mondo. Ora, come si fa a dire che i pagani sono senza Dio? Ne hanno fin troppi di dei. Ma è proprio lì. Il fatto che ne abbiano tanti vuol dire alla fine che i loro dei sono delle personificazioni di poteri mondani, esprimono i diversi poteri mondani in tutta la loro varietà, per cui si allargano all'infinito. Sant'Agostino nella Città di Dio richiama da Varrone una serie di divinità che proteggevano dappertutto, proteggevano per le strade, proteggevano agli angoli, agli incroci, proteggevano all'ingresso in casa, sulla soglia, proteggevano la divinità per tutto, perché ogni potere mondano, ogni luogo che poteva dare paura o seduzione era una divinità, poteva assumere la forma di una divinità. Ma questo vuol dire evidentemente essere senza Dio, averne tanti e non averne nessuno. E quindi il riconoscimento che c'è un Dio Signore del cielo e della terra e Signore della storia, e che in questo Dio c'è la liberazione da ogni timore e c'è l'offerta e il raggiungimento di ogni bene, e questo è quello che viene annunciato ai pagani. Ai giudei quando Paolo parla ai giudei, è parte dell'Antico Testamento. Se voi tornate a quel capitolo 13, la predicazione ad Antiochia di Pisidia, lo vedete molto bene. Parla dall'Antico Testamento e poi dice, è di Gesù che parla, è di Cristo. Tutto l'Antico Testamento annunciava questo. E questa è una delle cose che noi dobbiamo reimparare, perché evidentemente questo non è raggiungibile con una scienza esegetica. Voglio dire, quando un esegeta interpreta l'Antico Testamento, deve tentare di capire che cosa quel libro ha significato per l'autore che lo ha scritto, per gli ascoltatori e i lettori che lo hanno ricevuto. Fa tutto quello che si chiama una critica letteraria e una critica storica. E questo ci sta molto bene, questo è prezioso, importante, è un acquisto straordinario. Ma è costretto a fermarsi lì. È difficile che uno possa dimostrare che Mosè, scrivendo il libro della Genesi, ha pensato a Gesù Cristo. E Mosè, quello che lo ha scritto, va sotto il nome di Mosè, ma adesso non mi interessa. Però dal punto di vista della fede, l'ottica è proprio quella. Non è che Isaia, quando ha scritto quel capitolo 7, pensava a Gesù, l'Emmanuele, Dio è con noi. Pensava probabilmente alla nascita di un bambino nella corte regale del re, che avrebbe significato una speranza così bella che gli avrebbero dato nome Emanuele. E allora il discorso è più profondo. È il discorso che fa sempre la liturgia. La liturgia mette sempre in rapporto l'Antico e il Nuovo Testamento. Ma perché? Perché evidentemente il Nuovo Testamento è la risurrezione di Gesù Cristo. E la risurrezione di Gesù Cristo è il passaggio del mondo a Dio. E il passaggio del mondo a Dio è l'unica vera salvezza definitiva. E tutto quello che è salvezza è inevitabilmente un anticipo, un segno di quello. Quando il Signore libera Israele dall'Egitto, fa un'opera di salvezza sociologica. Era schiavo in Egitto, diventa libero. È libero per modo di dire. Sì, libero dalla schiavitù dell'Egitto, su questo non ci piove, ma deve passare il deserto. Fame, sete, serpenti velenosi, gli amaliciti e il diavolo a quattro, non è che sia proprio una vita perfetta. È liberato dalla schiavitù, però ha tutta una serie di altre servitù. Poi verrà il momento in cui andrà schiavo in Babilonia e quella sarà un'altra servitù. Allora che salvezza è questa? È una salvezza vera, mondana, che contiene però in sé la promessa di una salvezza definitiva. Perché se la liberazione sociologica è l'intuito di Mosè e la sua capacità e la sua abilità e così via, è un'altra salvezza, un'altra servitù sarà inevitabile. Ma se nella salvezza, nel passaggio del mare, è all'opera Dio, se è all'opera Dio, Dio non può dare questo assaggio di salvezza senza dare la salvezza intera. Sarebbe incoerente con se stesso. Qualunque salvezza, anche la minima, se viene da Dio, vuol dire che per Dio sono prezioso. E se sono prezioso per Dio, Dio non mi può abbandonare. Cioè, il passaggio del mondo a Dio è implicito in ogni forma di salvezza. E quindi, nelle forme di salvezza anche mondane, semplici, ma se uno le riconosce come azione di Dio, come qualche cosa che viene da Dio, provvidenza o salvezza, come volete, lì c'è sempre implicito il richiamo alla salvezza definitiva. Dio non comincia mai un'opera senza portarla a compimento. E quando ne vedo l'inizio, posso riconoscere il compimento. E per questo dobbiamo imparare a leggere anche l'Antico Testamento come germe di salvezza, come apertura alla salvezza. Quello che fa la liturgia. Nella liturgia questo è sempre avvenuto. Non l'abbiamo mai cambiato. Che non può fare la scienza esegetica, perché è una scienza storica e letteraria. E non è la storia e la letteratura che possono guadagnare la vita eterna. La vita eterna è nella storia e attraverso la letteratura anche, ma ha delle dimensioni più ampie, quelle che la fede ci permette di riconoscere nel mistero di Cristo che noi celebriamo.